Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Il futuro di Mondeggi bene comune. Dopo 10 anni di rigenerazione agroecologica del suolo, dell'ex azienda agricola della città metropolitana di Firenze, le grandi occupazioni di terre sulle colline fiorentine di Bagno Aripoli è alla vigilia di una trasformazione con una serie di incognite. La rete di esperienza si è arricchita anche con una scuola mensile e si sta estendendo al sociale per usare tutti i 170 ettari con al centro una storica villa dei Conti della Gherardesca. Le principali coltivazioni sono vigna e ulivi. Per la rubrica l'ABC dei beni collettivi sentiremo che cosa sono e come differiscono e possono essere alleati dei beni comuni. Per le parole dell'agroecologia affronteremo le marcite, una innovazione del 1200 che ha consentito di aumentare i raccolti di foraggio e che ha visto l'epicentro nelle campagne milanesi. Avremo l'esordio della rubrica Il Belvedere sui giardini storici e sugli alberi, dove racconteremo gli aspetti botanici e le vicende che hanno generato questo patrimonio culturale di biodiversità. Ci sposteremo quindi in Valle d'Aosta per l'Estrema d'Alpeggio, una piccola produzione di formaggi estivi nata da una costola della Fontina. Nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, ci occuperemo degli allevamenti industriali del salmone, del loro impatto e delle principali aziende del settore. Per le storie agroalimentari recenseremo il libro Pane e Pace, il cibo, il progresso e il sapore nostalgico sulla difesa dell'agricoltura, della rivoluzione verde e dell'attuale benessere alimentare. Ascolteremo brani delle Georgiche di Virgilio per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti di Milano in collaborazione con la Regione Lombardia. Mondeggi, bene comune, si trova a Bagno Aripoli sulle colline fiorentine al confine con quelle del Chianti, nel sud di Firenze, dove le vigne e gli olivi contornano le dolcezze del paesaggio. Qui, da 10 anni, un'occupazione ha recuperato 80 dei 170 ettari di proprietà della città metropolitana di Firenze. Una battaglia di rigenerazione collettiva, come ci racconta il nostro Gabriele Battaglia, che fa parte di questo progetto che vorrebbe evolvere in un'assegnazione definitiva. Sentiamolo.
Mondeggi Bene Comune è la più grande occupazione di terra in Italia. Sono 170 ettari di questa fattoria che si trova nel comune di Bagno Aripoli, circa 12 chilometri dal centro di Firenze, e che ha origine medievale. Negli anni è passato attraverso varie famiglie nobili fiorentine, finché negli anni 60 del Novecento la villa che sta in mezzo, che è una villa dei Conti della Gherardesca, antica, e intera fattoria, sono state acquistate dalla provincia di Firenze, diventando di proprietà pubblica. Dopodiché è stata costituita una società, la società agricola Mondeggi Lappeggi SRL, di cui la provincia di Firenze era proprietaria, che ha cercato di ripristinare tutta questa area, gestirla, un'azienda agricola convenzionale, intensiva, monoculturale. Quando dico monoculturale dobbiamo pensare al contesto. Noi siamo a sud di Firenze, quindi il tipico ecosistema è costituito dall'olivo, dalla vite, interrotti da parti di bosco, poi graminacee, orti e così via, però fondamentalmente la vite, l'olivo e il bosco. Questa società, il problema è che negli ultimi anni di vita, cioè arriviamo quasi alla svolta del secolo, del millennio, aveva accumulato oltre 1 milione di debiti, per cui è stata liquidata. A quel punto la provincia di Firenze, che poi è diventata città metropolitana di Firenze, ha cercato di venderla, ma le aste sono sempre andate desolatamente deserte. Già nel 2011 si era costituito un comitato di cittadinanza attiva, il collettivo di agraria dell'Università di Firenze, più altre associazioni che hanno cercato di restituire nel segno dei cosiddetti beni comuni il bene alla cittadinanza. A quel punto si è andato avanti così per un po' di anni, finché nel 2014 la tenuta è stata occupata ed è diventata, come dicevo, la più grande occupazione di terra in Italia, quasi 170 ettari. E questa espropriazione collettiva rientra nella campagna Terra Bene Comune, che era stata promossa nel 2013 da Genuino Clandestino contro la cessione ai privati di terra di proprietà pubblica. Da allora si è andata avanti con 10, ormai 11 anni di occupazione e si è ripristinato il terreno. Si è costituito un presidio contadino all'interno, cioè gente che ci vive, che ha occupato 3 dei 6 casali che ci sono all'interno della fattoria, e si è dato da fare, coinvolgendo anche persone esterne al presidio strettamente inteso, per produrre pane, miele, birra, vino, olio, attraverso le tecniche dell'agroecologia.
La produzione di Mondeggi Bene Comune è principalmente di uva per vino e olive da olio, come già abbiamo accennato. Ma non solo. Gabriele Battaglia ci racconta come ci siano due realtà che gestiscono queste produzioni, ma anche le altre sviluppate in questi 10 anni.
Le due grosse monocolture, come si diceva, sono quelle della vite e dell'olivo. Il primo gruppo che si è costituito, che si chiama MOTA, che vuol dire Mondeggi Terreni Autogestiti, è un gruppo che centinaia di persone al suo interno, che ha ripristinato l'oliveta. Stiamo parlando di circa 10.000 olivi, di cui circa 6-7.000 sono stati rimessi a coltura attraverso la potatura. Tra l'altro questo è il periodo in cui stiamo potando. E il fatto interessante è che si è creato un meccanismo di formazione e attivismo. Mi spiego. Mondeggi fa un anno sì e uno no la scuola contadina, che è una scuola gratuita attraverso la quale chi vuole è messo in grado di mettere i piedi e le mani nella terra. Quindi attraverso la scuola contadina uno impara i rudimenti del ciclo dell'olivo, del ciclo della vite, dell'orticoltura, delle api e di tutta una serie di altre attività, poi è in grado di cooperare. Ma anche se uno non ha fatto la scuola contadina, all'inizio gli si insegna come gestire un filare di vite piuttosto che l'olivo. Quindi MOTA è quello che gestisce gli olivi. Mentre poi a ruota è nato il MOVA, Mondeggi Vigneti Autogestiti, che gestisce questa vigna. Siamo sui 10 ettari di vigna in tutto, io gestisco 3 filari con mia moglie. Questa vigna è gestita anche questa collettivamente da qualche centinaio di persone. Si va lì all'assemblea all'inizio del ciclo della vite, ci si dichiara disponibile a gestire 1, 2, 3, 4 filari di vite, da lì si comincia, si lavora. Allora il meccanismo cos'è? Che ognuno prende in cura, cioè non è suo, questo è importante, ognuno prende in cura una particella di olivi, che in genere è di 35 olivi, che è calcolata sul fabbisogno di olio di una famiglia di 4 persone all'anno. Quindi una particella di olivi oppure filari di vite. Si fanno tutte le operazioni, alcune insieme, alcune invece singolarmente, da quando si può. Poi alla fine, quando si fa il raccolto, la vendemmia, la raccolta delle olive, poi si mette tutto il prodotto insieme e il prodotto finale, il vino o l'olio, viene ridistribuito in maniera egualitaria, salvo una parte che viene mantenuta da Mondeggi per autofinanziamento, che avviene attraverso anche qui la rete di Genuino Clandestino, nella fattispecie il mercato del venerdì di Piazza Tasso a Firenze.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente le colline fiorentine per la rubrica L'ABC dei domini collettivi. La professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, ci racconta che cosa sono i domini collettivi. Sentiamola.
I beni collettivi sono una serie di patrimoni che vengono definiti anche dalla legge agro-silvo-pastorali o di proprietà di queste comunità, che possono essere di diverso tipo, anche definite come originarie. Ma vediamo precisamente, quando noi giriamo in un territorio, cosa possono essere questi beni collettivi. Immaginiamo un paese di montagna, immaginiamo quindi il borgo, lì non ci sarà un bene collettivo perché ci sono le case delle persone, quindi è una proprietà individuale. Attorno alle case solitamente ci sono gli orti o i campi, di nuovo di proprietà individuale, nel senso che ogni famiglia, soprattutto per il passato, aveva bisogno di un pezzetto di terra dove potersi procurare il cibo quotidiano, dalle patate ai cappucci, a qualsiasi tipo di altro, tutte le varie brassiche, acace, cioè tutto quello che poteva venire in montagna. Appena ci spostiamo fuori dal borgo, quindi da queste due modalità di gestione del territorio, primario, ecco che parte tutta una dimensione diversa del paesaggio. Ad esempio abbiamo dei prati oppure delle foreste. Entrambi sono il primo bene collettivo che incontriamo della comunità. I prati servono per lo sfalcio e ovviamente per dar da mangiare al bestiame che non poteva pascolare nei mesi invernali. Il bosco invece era fondamentale per costruire le case. Difatti c'era il diritto dell'uso del prelievo da questo punto di vista, ma non solo, perché sia il prato che la foresta, il bosco, avevano tutta una serie di altri beni, come dire, dei sottoprodotti che venivano utilizzati dalle popolazioni. I funghi sono un bene collettivo, oppure le bacche. Tutto quello che cresce in un territorio di proprietà collettiva è un bene collettivo che la comunità può usare. Addirittura ci sono alcuni punti, se poi si sale nella nostra passeggiata in questo paesaggio possiamo trovare i ruscelli, le fonti d'acqua. Anche quelle, se sono in un territorio di proprietà collettiva, sono un bene collettivo. Quindi noi abbiamo dei beni che fanno parte delle risorse naturali, rinnovabili, questo è fondamentale da sottolineare, del nostro territorio. Però possono essere bene collettivo anche alcune costruzioni che le collettività, attraverso le risorse, la vendita anche di queste risorse naturali, perché il bosco veniva anche in parte venduto poi a un certo punto, allora costruivano le scuole, i caseifici, altrimenti non si capisce come mai possiamo dire che un caseificio turnario è di bene collettivo, perché in alcuni casi alcune proprietà alpine sono di dominio collettivo e sono edifici, piazze, scuole, giardini pubblici che sono stati costruiti nel passato da queste comunità che autonomamente si autotassavano o autotassavano i propri beni per poter dare un servizio per la propria popolazione.
Sono quindi anche dei pilastri per le generazioni future.
Assolutamente sì. Che cos'è che è importante sottolineare? Il fatto che siano in questo momento in Italia protetti e tutelati da una legge. E in questo modo sono state messe alcune caratteristiche, alcuni attributi, perché si chiamano così, che permettono di non essere venduti. In questo caso quindi diventano una cassaforte della comunità, che non potendole dissipare, ma devono assolutamente migliorarle e consegnarle a chi verrà dopo. Quindi c'è questo passaggio intergenerazionale che risulta essere tra l'altro estremamente innovativo. Nessun altro bene è considerato così intergenerazionale come questi beni naturali, perché ovviamente lì quel passaggio intergenerazionale, che cosa si va a creare? Non solo il fatto che tu passi un bene, ma anche tu passi la modalità di gestione di un bene. Quindi tu hai un patrimonio materiale associato a un patrimonio immateriale, quindi si associa come bene collettivo anche l'educazione che tu fai alle generazioni che verranno dopo per come si gestisce e si mantiene questo bene.
Che differenza c'è tra beni comuni e beni collettivi e quali collaborazioni sono possibili? Ce lo spiega ancora la professoressa Marta Villa dell'Università di Trento.
Ecco, questa è una differenza sostanziale, nel senso che i beni collettivi sono beni di proprietà delle comunità. Il bene comune invece è una cosa diversa. In Italia noi abbiamo avuto l'importante momento in cui la legge Rodotà era stata proposta per dichiarare l'acqua, ad esempio bene comune, l'aria, l'educazione, internet. Quindi il bene comune è un qualcosa di molto più vasto e non c'è l'accezione della proprietà, nel senso che il bene collettivo è un bene di proprietà della collettività che abita su quel territorio. Quindi noi in Italia è un mosaico di beni collettivi e è più facile la gestione perché ogni collettività si occupa esclusivamente di quel bene, il suo, quello che cura questo patrimonio naturale che dicevamo. Il bene comune invece entra nella gestione allargata, nella gestione pubblica, quindi non sempre viene gestito come vorrebbero i cittadini, tra l'altro. Quindi c'è anche questa differenziazione. Il bene comune è un qualcosa che riguarda l'intera nazione. Sull'acqua è importante dire questa cosa. La legge Rodotà purtroppo non è passata. È stata proposta prima della legge invece che regolamenta i beni collettivi, che è quella del 2017. La legge del 2017 tende una mano al bene comune, nel senso che, avendo inserito i corpi idrici all'interno del bene collettivo, almeno ha messo in cassaforte un patrimonio, quello di proprietà collettiva, che quindi non può essere lottizzato o dato in privatizzato, che era quello il problema che si aveva sull'acqua, e in qualche modo, pur non riuscendo a farlo diventare bene comune, lo mantiene come bene collettivo di proprietà eterna per le collettività di quel territorio.
Per chi volesse informazioni sui domini civici, l'indirizzo è marta.villa@unitn.it. Torniamo intanto a Mondeggi, bene comune. Gabriele Battaglia ci racconta a che punto è l'occupazione e la possibilità di ottenere reddito dal lavoro di coltivazione di questi 170 ettari in provincia di Firenze.
Adesso è tutto basato sul volontariato, anche tutti i presidianti, chi fa parte del presidio contadino e che vive nell'ultimo casale rimasto, vive di altri lavori. Adesso siamo ancora abbastanza al volontariato puro. Con il progetto Mondeggi 2026, che dovrebbe essere il frutto di una coprogettazione con la città metropolitana, cercheremo di strutturare meglio da Mondeggi. E probabilmente qualcuno riuscirà anche a trarvi un reddito.
Chi sono i volontari che vengono ad affiancare gli assegnatari di queste particelle di ulivi e di vigneti?
Tutte le età e anche tutte le provenienze, perché non c'è solamente gente di città e gente di campagna, ma c'è anche gente che viene da altre province se non regioni. Per esempio, di fianco a tre filari che curo con mia moglie, c'è un gruppo di persone di una certa età che vengono a curare i loro filari da Bologna. Quindi ogni tanto si fanno il weekend e vengono a fare la potatura o la scelta del germoglio, l'invaiatura, fanno tutte queste cose qua. Quindi è trasversale nella maniera più totale. Questo secondo me, che vengo più o meno dalle occupazioni urbane, da quegli ambienti lì, è un po' il valore aggiunto di Mondeggi, perché non sei lì solo a difendere un'occupazione, ma sei lì a produrre in maniera collettiva. Questo che veramente crea l'identità e crea la cooperazione, la voglia di fare cose insieme.
Sono arrivati i soldi del PNRR e una parte dei casolari attorno alla villa storica sono in ristrutturazione, quindi non sono più occupati. Che cosa accadrà?
Quando la città metropolitana ha presentato un progetto anche sulla base della nostra esperienza per farsi assegnare i soldi del PNRR per la ristrutturazione di tutta la fattoria di Mondeggi, alla comunità di Mondeggi si è posto il problema se entrare in questo processo oppure no. E lì non lo nascondiamo, ci sono state anche delle divisioni all'interno del comitato, gente che se n'è andata perché non riteneva che questa interazione con le istituzioni fosse la scelta politica giusta, altri invece che sono rimasti e che hanno deciso di andare avanti, di misurarsi con questo nuovo livello, e siamo a questo punto. Adesso a breve dovrebbe uscire un avviso pubblico da parte della città metropolitana che delineerà quale sarà la Mondeggi che verrà nel 2026, quando saranno finiti i lavori. Noi abbiamo un nostro progetto forte basato sia sull'attività di questi 11 anni, sia sul tentativo di fare un passo in avanti. Per fare questo passo in avanti abbiamo coinvolto una rete più ampia associativa del territorio di tutti i tipi, per riuscire a creare un progetto che sia agricolo sia sociale. Quindi ci sarà il filo conduttore delle attività agricole, ma declinate in senso sociale, quindi coinvolgimento di chi fa lotta alla marginalità, di chi si occupa invece di cultura, di sport, di intrattenimento. Questo è il nostro progetto, l'abbiamo di recente anche sottoposto alla sindaca della città metropolitana, Sara Funaro, abbiamo riscontrato un interesse, poi quando uscirà l'avviso noi ci saremo.
Le prospettive future di evoluzione di Mondeggi bene comune si avvicinano. È iniziato infatti un rapporto con la città metropolitana di Firenze, proprietaria dei 170 ettari abbandonati per oltre un decennio, che sta investendo nel recupero dei casolari grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sentiamo ancora Gabriele Battaglia.
L'idea di una fattoria che si autosostiene nel senso dell'agroecologia è sempre quella di creare filiere corte più possibile all'interno della fattoria stessa. Quindi ci sono alcune filiere che si sviluppano più velocemente di altre, perché a tutti piace avere la sua dotazione annuale di vino e di olio a casa, e quindi su questo puoi coinvolgere la cittadinanza attiva. Dopodiché ci sono altre invece più specifiche, che per esempio gli orti sono partiti bene, poi hanno avuto alcune difficoltà, però sono pronti di nuovo per ripartire. L'apicoltura va, ci abbiamo le api, il miele di Mondeggi, anche quello viene venduto al mercato di Piazza Tasso di Genuino Clandestino. Poi c'è l'idea, e per questo però ci abbiamo anche avviato una crowdfunding, ci vogliono anche dei macchinari per il grano, per il favino, per le graminacee, per queste culture intese come materie prime. E tutto, quando si tratta di agricoltura, un po' dipende da te, ma un po' dipende anche dalla natura, dalla situazione ecologica stessa, e tu devi sempre un po' valutare su cosa sia meglio spingere in un dato momento e su cosa invece è meglio magari lasciarlo lì un attimo e poi riprenderlo in seguito. Dipende anche dalle competenze, da quanta gente c'è, però siamo molto fiduciosi, perché nel momento in cui riuscissimo ad avere una forma di legittimazione e legalizzazione, potremmo fare veramente tante cose.
Vi sta tenendo sospesi, questa coprogettazione potrebbe non vedervi partecipi.
Sostanzialmente l'avviso si basa più sul progetto, e noi il progetto comunque ce l'abbiamo. Non sappiamo ancora se l'avviso sarà, per esempio, sulla gestione solo dei casali oppure anche dei terreni. Noi vogliamo che si parli sia di casali sia di terreni, perché per noi è fondamentale che ci sia il lavoro agricolo alla base di questo progetto. Sarebbe un pochino più difficile proseguire, però noi andiamo avanti per la nostra strada, siamo forti, abbiamo raccolto la solidarietà non solo delle reti associative ma anche della cittadinanza in senso più lato, perché è evidente sotto gli occhi di tutti, abbiamo ripristinato un territorio che le istituzioni non sapevano più che farci, non sapevano mettere a profitto. L'abbiamo ripristinato anche in maniera sperimentale implicando l'agroecologia, abbiamo creato un bene comune a disposizione della cittadinanza. Beh, insomma, cosa volete di più da noi?
Torniamo al nostro itinerario nel paesaggio storico naturale agricolo di Milano attraverso la letteratura, il Teatro Franco Parenti con la Fondazione Pier Lombardo e supporto della Regione Lombardia sta dedicando un ciclo di letture anche nei luoghi descritti. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi tra Milano e il Ticino, sentiamo un brano delle Georgiche di Virgilio dedicato agli ulivi. Lo ha selezionato l'agricoltore e filologo Nicolò Reverdini ed eletto dall'attrice Anna Nogara nella Sala degli Arazzi del Castello Sforzesco di Milano in una messa in scena di Marco Rampoldi.
Non serve, al contrario, la coltura per gli ulivi. Non richiedono il falcetto ricurvo o la costanza dei rastrelli una volta che abbiano attecchito ai campi e resistito ai venti. Le sue radici spuntano perfino da tronchi ridotti a schegge. Certo, si riproduce meglio dai ceppi, ma i suoi frutti poi sono lenti a crescere. Non tutte le olive nascono di aspetto polposo. Ci sono le ovali, quelle a spola, o la pausia dalla bacca amarognola. Sempre vivo, l'ulivo ama i terreni difficili, le colline scoscese, dove predominano l'argilla magra e la ghiaia nei campi di rovi. Coltiva l'ulivo. Nella sua fecondità è simbolo di pace. Cinque zone segnano il cielo. Quella in centro rosseggia sempre al fulgore del sole e sempre arda la sua fiamma. Ai suoi lati le più lontane si estendono, a destra e a sinistra, trasparenti nella compattezza del ghiaccio e nere di tempesta. Tra queste e quella in centro, due zone furono concesse ai miseri mortali. Tra le due fu tracciata la via lungo la quale ruotano in ordine prestabilito le costellazioni.
Il Verzere di Leonardo torna tra qualche minuto dopo la pausa pubblicitaria.
A Samara di Sururi, menzau di montagne, corre grere, senza che un filiciato è, pensi che sappi quando. Finisce un scanto un giorno, un mese, che sembra una. A Samara di Sururi, menzau di montagne, corre grere, senza che un filiciato è, pensi che sappi quando. Finisce un scanto un giorno, un mese, che sembra una.
Facile a rastrarli sa mara di sururi, menzao di montagni, curri grini, senza che un filiciato e pensi cu sappi quando, finisci un scanto un giorno, un mese, e sembra una.
Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa pubblicitaria. Iniziamo questa seconda parte con una nuova rubrica, il Belvedere sui giardini storici e sugli alberi, curata dall'agronomo Daniele Zanzi. Questo patrimonio storico, botanico, architettonico è un serbatoio quasi illimitato di biodiversità, considerate le vicende che nei secoli hanno portato alla loro realizzazione in tutto il territorio. Sugli alberi l'attenzione e la cura devono però ancora crescere. Daniele Zanzi ci racconta che cosa c'è dietro un giardino storico. Sentiamolo.
Dietro un giardino c'è una filosofia, una cultura, una religione e seguono le mode della società del tempo, che non sono nient'altro che le mode dettate da chi? Dalle classi emergenti. Prima, una volta, i giardini venivano fatti dalla nobiltà per il loro godimento. Pensiamo a Versailles, al Re Sole, cosa ha fatto per il godimento suo e della sua corte. Poi arriva una società borghese che invece vuole esprimere la potenza della ricchezza, quindi fa giardini sfacciati, aperti magari al pubblico. Poi ci sono i giardini di oggi, che io chiamo nazional popolari, giardini che invece vogliono richiamare l'attenzione e il bisogno della gente comune di essere a contatto con la natura. Ci sono giardini dove venivano create le allee, le cosiddette allee francesi, i viali alberati, che avevano lo scopo di far marciare all'ombra le truppe, quindi anche uno scopo militare. Già i romani pensavano di arredare le vie. Oggi le strade, si impone di eliminare gli alberi lungo le strade perché sono pericolosi, perché qualche ubriaco ci va contro con la macchina. Ma i romani, per dire, piantavano lungo le strade, la via Appia, la via Cassia, alberi per far marciare le truppe all'ombra. Quindi c'è dietro tutto un giardino storico una filosofia. Ci sono i giardini che erano frutto della società del decadentismo, c'erano altri giardini che invece non lo erano. Quindi basta andare al giardino storico del Vittoriale a Gardone Riviera, che era l'espressione della mentalità e della poesia del D'Annunzio, cioè un giardino diverso da tutti gli altri, quindi molto importante anche come traccia storica e filosofica del tutto.
Una biodiversità enorme.
Certo, perché all'interno di questi giardini non è solo alberi, viali, fontane, ma è tutte le vite associate che ci sono. Oggi in giardini storici dell'Alta Italia vediamo che circolano scoiattoli, caprioli, tassi, volpi e tutta una serie di microfauna che è indispensabile alla biodiversità. Quindi sono una ricchezza delle nostre città, dove oggi l'urbanizzazione diventa sempre più un fatto avvilente la mente umana, dove uno si sente alienato in queste megalopoli che trovano magari rifugio in queste oasi che sono i giardini storici, che quindi hanno una funzione anche sociale.
Torniamo alle colline fiorentine di Mondeggi Bene Comune e all'occupazione dell'azienda agricola abbandonata da oltre un decennio dalla città metropolitana di Firenze. Ce le descrive ancora Gabriele Battaglia.
Sono quelle colline ondulate che stanno a sud di Firenze, non è ancora Chianti, ma è molto vicino a Chianti, già a strada in Chianti, comincia il Chianti. Noi siamo nel comune di Bagno Aripoli, che è il primo grosso comune a sud di Firenze. Il paesaggio è toscano tipico, quello da screensaver di Windows, molto bello, con questo tratto antropico, cioè la coltivazione però molto dolce che segue le curvature delle colline. C'è una forte civiltà contadina, c'è una forte anche integrazione tra quelli che sono i borghi e le attività agricole, anche terra di cacciatori, caccia al cinghiale e così via. Questa è la realtà. Però c'è anche questa vicinanza alla città, molto vicini a Firenze, quindi c'è una forte interazione del comitato di Mondeggi con quelle che sono invece le realtà cittadine. Per esempio c'è un processo di convergenza con anche la GKN, che molti conoscono come esempio di lotta operaia innovativa, e insieme si fanno anche dei progetti per creare una transizione ecologica però dal basso. Quindi questa è la realtà in cui si trova Mondeggi.
Gabriele Battaglia ci spiega le attese dell'occupazione di Mondeggi Bene Comune a Bagno Aripoli in provincia di Firenze, dove l'agroecologia è stata la chiave per la rigenerazione dei terreni.
Le attese sono quelle di consolidare sempre di più la realtà di Mondeggi sul lungo periodo, perché i tempi dell'agroecologia sono lunghi per forza di cose. Noi non possiamo, come l'agricoltura industriale, mettere a profitto immediatamente questi terreni. Ci abbiamo messo 10 anni semplicemente a ripristinarli, quindi non possiamo massimizzare la resa, quindi c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di cooperazione. Qui abbiamo bisogno di tempi per fare di questo luogo finalmente un punto sperimentale inedito in Italia.
Attorno a voi questa idea dell'agroecologia ha fatto proseliti nel contorno agricolo che avete?
Ci sono tanti piccoli contadini che sperimentano questo nuovo modo di, che poi si rifà a conoscenze antiche contadine, però rispetto alla rivoluzione verde, all'agricoltura industriale, questo è un metodo relativamente nuovo a livello di immaginario collettivo di fare agricoltura. Noi peraltro, insieme a 2 altre realtà che sono Rete Semirurali e l'Unione Buddista Italiana che la finanzia, abbiamo iniziato proprio quest'anno, anzi a dicembre del 2024, abbiamo iniziato una scuola di agricoltura di altissimo livello che si chiama Coltivare Gaia e che si alternerà con la scuola contadina di Mondeggi, che invece ti mette più in grado di entrare in campo immediatamente. La scuola di agroecologia invece attraversa diversi livelli, si passa dal livello più teorico a quello più scientifico e così via. Abbiamo iniziato con la scuola di agroecologia che ha avuto un ottimo successo, perché eravamo partiti con l'idea di avere 30 corsisti, abbiamo avuto più di 70 domande e quindi abbiamo allargato fino a 40 corsisti, che si svolge una volta al mese, un intero weekend. Quindi sicuramente c'è un interesse, soprattutto da parte di tantissimi giovani, per i famosi giovani di cui si parla quando si parla di ritorno alla campagna. È una minoranza rispetto ai processi di urbanizzazione in corso. Comunque è una minoranza sostanziosa, interessante, c'è una forte intelligenza collettiva lì dentro. Ci sono questi nostri corsisti che vengono un po' da tutta Italia e che nella nostra idea noi vogliamo fare i formatori dei formatori, loro diventeranno dei nuovi ambasciatori dell'agroecologia nel resto dell'Italia, forse anche all'estero.
Al Verzere di Leonardo è il momento delle parole dell'agroecologia. Il professore di agronomia e coltivazione erbacea all'Università Statale di Milano, Stefano Bocchi, ci racconta le marcite, i prati marcitori e la loro genesi nel 1200.
Alcune innovazioni in agricoltura lasciano nella loro epoca e anche per lunghe fasi successive segni molto profondi di un valore che oltrepassa quello intrinsecamente economico. Assumono un valore simbolico, alcune con segno positivo, altre negativo. Ma partiamo da un esempio positivo e parliamo di marcita e di prato marcitoio. La marcita è stata una innovazione così potente che ha attraversato con successo più di 700 anni della nostra storia. Frutto dell'osservazione di quanto succede in natura, dell'utilizzo delle conoscenze e delle tecnologie dell'epoca, stiamo parlando del 1200, e della collaborazione territoriale di numerosissimi agricoltori. Ma vediamone alcuni passaggi importanti. Il prato permanente era già stato inventato a partire da 3 basi. La prima, l'osservazione del comportamento del pascolo. La seconda, l'invenzione della falce fienaia. La terza, la messa a punto di tecniche di fienagione. Il prato permanente è stata un'intelligente risposta all'esigenza di assicurare scorte di foraggio necessarie per affrontare la stagione avversa, durante la quale la vegetazione del pascolo, per cause termiche o idriche, arresta la crescita. Il fieno, scorta di foraggio conservabile, ha sostenuto la crescita dell'allevamento non solo ovicaprino quanto piuttosto quello bovino ed equino, con ricadute importanti sui nostri territori. Un aumento di produzione di fieno ha permesso un aumento di capi allevati e a sua volta un incremento di produzione di letame, necessario per mantenere nel tempo la fertilità dei terreni e la produzione dei cereali, nostra base alimentare. Per secoli, i numerosissimi capi di bestiami presenti non soltanto in campagna ma anche in città, allevati quindi per la produzione zootecnica, ma anche pensiamo ai cavalli da traino, da sella, asini, muli, bovini da trasporto e da lavoro di ogni genere, ecco, tutto ciò costituiva una quotidiana forte richiesta di foraggio. Accresciuta nelle frequenti guerre, quando si dovevano mantenere non solo i capi dei comparti di cavalleria, ma anche quelli impiegati per i trasporti e la logistica. Quindi la domanda impellente era: come possiamo fare per aumentare la produzione di fieno? Si partì da una semplice osservazione. Le aree dei prati permanenti, che durante l'inverno per qualche ragione si mantenevano parzialmente coperte dall'acqua sorgiva, rimanevano verdi, mentre le altre erano sotto la neve e in letargo. I primi esperimenti, sistemando il terreno in leggera pendenza, un velo sottile di acqua di risorgiva poteva correre regolarmente lungo tutta la superficie del prato, mantenendo attiva la crescita dell'erba anche in inverno, e raggiunto un certo stadio si poteva tagliare, l'erba seguiva il ricaccio, e in questo modo ai 3-4 tagli primaverili estivi vennero aggiunti altri 3-4 tagli autunno-invernali, con un aumento della produzione di fieno. Nata nel XIII secolo, grazie all'intuizione di agricoltori che operavano in diverse aree anche all'interno di ordini come quelli degli Umiliati o Cistercensi, la marcita crebbe nei secoli, raggiungendo un'elevata efficienza nella seconda metà dell'Ottocento per diventare un sistema agronomico multifunzionale destinato alla produzione di foraggio, al controllo delle acque, allo smaltimento di reflui all'interno di un'economia circolare. Ma con l'avvento di altre forme di foraggicoltura, considerate più convenienti, la superficie a marcita diminuì fortemente nell'ultimo dopoguerra, fino quasi a scomparire. Il Parco del Ticino, con la collaborazione di alcune aziende, ha saputo recentemente recuperare e potenziare la rete di produttori che ancora oggi ottengono ottimo fieno dai prati irrigui marcitoi, dove ad ogni stagione e ogni taglio la biodiversità di flora e fauna costituiscono un bene comune. Osservazione di processi naturali, risposta tecnologica a diffuse esigenze della società, condivisione delle conoscenze a scala territoriale, monitoraggio continuo e verifica nel tempo della sostenibilità dell'innovazione, tecniche disponibili per tutte le aziende. Un bel esempio di innovazione agroecologica.
Estrema d'Alpeggio è il nome di una piccola produzione di formaggi estivi in Valle d'Aosta. Sono 7 malghe riunite in un'associazione. È nata all'interno del consorzio della Fontina per poi diventare autonoma, quindi proseguire lo sviluppo della valorizzazione delle forme realizzate nella stagione calda, dove è possibile vedere le attività caseare anche da parte degli escursionisti. Davide Menegazzo affianca in questo obiettivo l'ARPAV, l'associazione regionale proprietaria Alpeggi Valle d'Aosta.
L'Estremo d'Alpeggio nasce intorno al 2016-2017 da questa associazione che si chiama ARPAV, che è un gruppo di proprietari d'alpeggio Valle d'Aosta. Quindi loro hanno deciso di cercare di fare un prodotto fatto in alpeggio con determinate caratteristiche. Si chiamava Fontina ARPAV, quindi questo era un po' un nome, un po' poco commerciale, e le caratteristiche che sono le stesse: un formaggio prodotto sopra i 2000 metri con alimentazione totalmente naturale, quindi no integrazione, solo erba fresca, quindi no fieno, quindi il prodotto si forma lassù e poi viene venduto ovviamente, quindi non c'è nessun tipo di altro agente esterno che condiziona il prodotto. Sono stato coinvolto intorno al 2018 proprio per dire: noi abbiamo questo prodotto, abbiamo un grosso problema, che alcuni conduttori iniziavano a non andare più in alpeggio, a non arrivare fin su in cima, quindi sopra all'ultimo tramuto, quindi sopra i 2000 metri, perché iniziava a diventare anche economico. Allora abbiamo cercato di capire che soluzione trovare, e l'obiettivo era quello di costruire intorno al prodotto, perché il prodotto non aveva problemi, un brand e un percorso di comunicazione e anche un posizionamento di prezzo, perché è fondamentale, che andasse un po' a trovarsi un mercato di nicchia e pagasse il giusto prezzo chi andava a produrre. In prima analisi, quindi era il 2018, il costo di produzione di questo formaggio si attestava intorno ai 16 euro al chilo, e al banco nel 2018, come Fontina d'Alpeggio, lo trovate intorno ai 12-13. Come mai? Ci sono tutte delle logiche di mercato, di finanza agevolata, eccetera, che comunque vanno a dare il giusto prezzo al produttore, però a mio avviso, e secondo l'avviso di questa associazione, era un percorso che non era sostenibile nel lungo periodo. Quindi l'obiettivo era: cerchiamo di costruire questo brand in modo tale da posizionarci per essere economici nel tempo e dare ai produttori il giusto prezzo. Questo è l'obiettivo fondamentale iniziale, perché è importante da sapere. Lì poi abbiamo trovato appoggio con qualche bando sia regionale che europeo che statale, e nasce Estrema d'Alpeggio, che in realtà il primo nome si doveva chiamare Fontina Altissima d'Alpeggio. Poi alcuni ragionamenti ci hanno fatto virare sul concetto di estrema, perché intanto è estrema al femminile ed è rimasto estrema anche adesso che siamo usciti dal consorzio Fontina. Estrema perché appunto estrema alimentazione delle bovine e estrema altitudine. L'alpeggio più alto che abbiamo è a 2600 metri. Quindi il concetto di estremo, soprattutto in alcuni alpeggi dove si arriva solo a piedi, addirittura il conduttore ha fatto installare una monorotaia con una carrucola che da 1006 arriva su a 2006 per portare le vivande, è una cosa veramente estrema da vivere. E i nostri distributori che vengono devono attrezzarsi perché già quella passeggiata è già complicata da fare, c'è un'oretta e mezza di passeggiata con delle pendenze molto importanti, quindi il concetto di estremo, se uno vuole vivere l'esperienza, vi aspettiamo in Valle d'Aosta. Dal 2019 quindi questi operatori, Consorzio Fontina, ARPAV, la nostra agenzia di marketing e i produttori, allora erano 4, al momento sono 6, 6 più 1 perché mano a mano che cresciamo noi cerchiamo di introdurre sempre zone diverse dalla Valle d'Aosta. Noi consideriamo le estreme tutte diverse perché è veramente il racconto del pascolo e dell'alpeggio, e infatti la degustazione annuale con l'associazione dove assaggiamo le 7 produzioni sono 7 formaggi totalmente diversi, questa è la cosa bella.
Al Verzere di Leonardo è il momento dei mercati agricoli mondiali. Per le multinazionali del cibo, queste sconosciute, Andrea Di Stefano ci racconta lo sviluppo degli allevamenti intensivi di salmone e i principali gruppi industriali.
Vale quasi 60 miliardi di dollari il mercato mondiale del salmone, in una forte crescita, considerando che solo 10 anni fa era meno della metà. Una domanda spinta in particolare per le caratteristiche salutistiche del prodotto, domanda americana e cinese, sono i due principali consumatori a livello mondiale. Ma una forte crescita si registra in tutti i paesi occidentali e anche in parte in America Latina. Una crescita che potrebbe portare il mercato globale a livello internazionale a 83 miliardi di dollari nel 2032, con una crescita media tra il 4 e l'8% anno su anno. Ma la crescita di questa domanda si porta dietro problematiche gigantesche dal punto di vista delle condizioni ambientali, soprattutto perché dal 1980 è esplosa la scelta di creare grandi allevamenti di acquacoltura di salmone che stanno provocando un peggioramento drastico delle condizioni ambientali territoriali. L'acquacoltura in questo momento copre circa il 70% della domanda di questo pesce, 2,5 milioni di metri cubici di tonnellate, secondo un'indagine effettuata dal WWF, che è anche la ONG che ha segnalato le problematiche maggiori, soprattutto in Cile, dove fra l'altro un paio d'anni fa c'è stata una perdita di salmoni per effetto di una rottura che si è prodotta nelle vasche di allevamento, quindi migliaia di salmoni si sono riversati nell'acqua e poi successivamente sono finiti verso il mare, provocando anche problematiche molto consistenti dal punto di vista della biodiversità territoriale. Una sorta di monocoltura nel comparto del pesce, guidato in particolare dalla Norvegia, che vede le principali multinazionali concentrate sul suo territorio. Complessivamente la Norvegia è sicuramente il primo produttore, grazie anche a questa espansione verso l'allevamento in America Latina. Il 50% della produzione mondiale è concentrato in queste aziende norvegesi, poi seguita da un'azienda svedese, a conferma che la Nord Europa, anche per la tradizione storica di dove veniva pescato in natura il salmone, è poi quello che ha prodotto la dinamica industriale, la crescita degli allevamenti. Forti dubbi ci sono anche sulle caratteristiche del prodotto, perché ovviamente la spinta salutistica legata alla presenza di omega 6 nella polpa del salmone in realtà sembra che sia nettamente ridimensionata, soprattutto quando i salmoni crescono in cattività, sono curati con una forte quantità di prodotti chimici e di antibiotici, ma anche con prodotti di sintesi per l'allevamento durante l'accrescimento del salmone stesso.
Siamo arrivati alle storie agroalimentari di Paolo Ambrosoni, che ha letto il libro Pane e Pace, il cibo, il progresso e il sapore nostalgico di Antonio Pascale, appassionato difensore del metodo scientifico. Ascoltiamolo.
Pane e Pace, il cibo, il progresso, il sapere nostalgico, di Antonio Pascale, Chiare Lettere Editore, 2012. Antonio Pascale è funzionario del Ministero dell'Agricoltura, noto soprattutto come scrittore e giornalista, e si occupa di divulgazione scientifica. Questo pubblicato da Chiare Lettere è un piccolo pamphlet, scritto con un tono un po' sarcastico e provocatorio, in cui, partendo dalle foto di famiglia di 4 generazioni, dal nonno al padre e ai figli, vuole raccontare i progressi fatti nel campo dell'agricoltura e della produzione di cibo e del conseguente benessere e miglioramento della qualità della vita. Pascale non sopporta gli stereotipi, è il pallino del metodo scientifico sperimentale, con cui dimostrare la bontà e la qualità delle scelte, fuori da approcci emotivi e di attaccamento a quello che, con un po' di ironia, definisce il sapere nostalgico, in particolare di coloro che si dicono progressisti. Partendo dal nonno, che coltivava in modo biologico, per mancanza di alternative, e con produzioni basse di sussistenza, l'invito è a guardare con favore le innovazioni portate dalla rivoluzione verde, dalle innovazioni siderurgiche che portarono alla meccanizzazione, alle scoperte in campo chimico con la sintesi dei fertilizzanti, fino al miglioramento in campo genetico e alle ibridazioni, che attraverso il trasferimento di caratteri da una specie all'altra hanno prodotto tante specie oggi coltivate, più produttive e più resistenti. Ricorda figure come Nazareno Strampelli, che all'inizio del Novecento realizzò 1 migliaio di incroci di frumento, o lo statunitense Norman Borlaug, che sulle orme di Strampelli realizzò nuove varietà, sia di frumento che di riso, che vennero esportati in Messico e in India ed, essendo più produttive, contribuirono a sfamare un'ampia fascia di popolazione. Per questo venne insignito del premio Nobel per la pace nel 1970, per aver aiutato a dare pane ad un mondo affamato, nella speranza di provvedere. Per aver aiutato a dare pane ad un mondo affamato nella speranza che, provvedendo al pane, si darà pace a questo mondo. Un'assonanza tra pane che sfama e pace che Antonio Pascale non manca di sottolineare. Di fronte ai successi del progresso scientifico e tecnologico, Pascale ricorda anche l'altro lato della medaglia: l'inquinamento delle falde acquifere, lo squilibrio della microfauna, la riduzione della biodiversità, la riduzione della fertilità dei suoli. Come porre rimedio? L'invito è quello di guardare avanti, superare il sapere nostalgico, inquinante culturale che vede valori positivi solo nel passato, quindi lotta integrata, genetica di seconda generazione. Per Pascale, con un tono un po' lapidario, chi non innova, soprattutto in agricoltura, muore. Di fronte alla complessità bisogna essere possibilisti. In un mondo che ha bisogno di pane, per garantire la pace è necessaria un'agricoltura sostenibile, precisa, con strumenti in grado di ridurre le concimazioni, migliorare l'efficacia, fortificare le piante e ridare fertilità al suolo. Che non si guardi alle spalle, ma accolga con interesse l'innovazione in tutti i campi. Una lettura piacevole, in cui non sempre si può condividere il suo pensiero, in particolare la fiducia e l'adesione quasi a prioristica alle magnifiche sorti e progressive, sostenute dalla ricerca scientifica, ma cui va sicuramente il merito di indicare un approccio laico e senza pregiudizi, uno sguardo che vada al di là di facili slogan e prese di posizioni ideologiche, ma che predisponga ad un diverso atteggiamento culturale. Una lettura che sollecita riflessioni e invita a capire socraticamente, senza pregiudizi, selezionando con attenzione le fonti informative che possano dimostrare quello che affermano, in uno scambio di saperi aperto alle innovazioni tecnologiche. Pane e pace, il cibo, il progresso, il sapere nostalgico, di Antonio Pascale. Chiare Lettere Editore 2012, 97 pagine, 7,50 euro.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.